Ascoltiamo la parola nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio. Dolce è lodarlo come a Lui conviene.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme. Raduna i dispersi di Israele.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini.
Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui.
Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi... Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo parla del corvo, che è un animale immondo, anzi piccoli del corvo, che a loro modo pregano gridando a Dio. E Dio dà loro da mangiare. Ecco, questo brano ci introdurrà nelle considerazioni di questa sera sulla preghiera a Dio. Ma prima di leggere il brano di Matteo e continuiamo col discernimento, e questa sera entriamo un pochino proprio nel discernimento. Abbiamo visto le volte scorse che noi agiamo in base agli impulsi interiori, che spesso sono anche inavvertiti, e quando anche li avvertiamo non sappiamo dove portano, che risultato hanno. E allora abbiamo dato un po' due metodi per avvertirli. Il primo, il più semplice, è quello di notare il negativo che è in me, ecco, e fare di questo, invece che il luogo di sfiducia, il luogo dell'avvertenza interiore del male, dove sperimento la grazia e il perdono e dove comincio ad acquistare coscienza su quel che c'è e vigilanza. Poi ho parlato dell'esame della coscienza, che è un ampliamento di questo, e ho consigliato di farlo soprattutto sulle cose positive. La sera mi trovo davanti a Dio e vedo tutto quello che si è mosso dentro di me di positivo, le sue ispirazioni, i suoi doni, e lo ringrazio. E queste due forme di esercizio aiutano proprio a prendere progressivamente coscienza. Ecco, a cosa serve la coscienza dei moti interiori? Perché bisogna avvertirli, l'abbiamo detto. Se non li avverto sono agitato, agito, non agisco. E quando anche li avvertissi e non sapessi dove portano, sono ancora uno che è cosciente ma non sa nulla, è ignorante. Mentre invece sapere dove portano, cioè ti porta un sentimento a crescere nella libertà, nell'amore, oppure questo sentimento ti porta alla schiavitù, all'egoismo, alla chiusura, alla tristezza. Ecco, ciò che ti porta alla libertà, all'amore è bene, ciò che ti porta alla chiusura, all'egoismo, alla tristezza è male. Quindi il criterio del bene e del male sta nel nostro cuore, nei nostri sentimenti, che poi si esprimono all'esterno in azioni che portano verso una libertà maggiore o verso una schiavitù maggiore, perché il bene e il male non sta nelle cose, perché tutte le cose sono buone, ma nell'uso che ne facciamo. Per questo è importantissimo qual è il sentimento interiore con cui agisco. Poi ci possono essere casi anormali che con grande misericordia e grande amore strozzano uno, ma questo, dico, uno può avere sentimenti positivi e sbagliare, allora sono casi patologici. Mentre normalmente proprio il sentimento positivo porta al bene. Se per caso ti sbagli, dici, ho capito, è stata una tentazione. Ecco, perché è così importante allora sentire e conoscere, e daremo le regole per sentire e conoscere gli impulsi interiori, se vengono da Dio o dal nemico. Per un motivo molto semplice, è che noi uomini abbiamo il libero arbitrio. Cioè siamo arbitri, arbitri venduti, cioè interessati. Possiamo fare vincere quello che vogliamo nei nostri sentimenti. Non è detto che riesca a dire, cioè io ho un impulso negativo e riesca a sopprimerlo, no, lo avverto, so che è negativo e posso sempre dire non lo voglio, anche se non riesco a far senza, non so se è chiaro. E non faccio il male anche se lo facessi materialmente, perché manca il deliberato consenso. Quindi il nostro libero arbitrio è proprio a livello di consenso, a consentire o dissentire da ciò che senti. E alla lunga ciò a cui acconsenti cresce e sviluppa la tua libertà, se è buono, o la tua schiavitù, se è negativo. Ciò da cui dissenti scompare e aumenta la tua libertà, se è negativo, ed aumenta la tua schiavitù, se è positivo, ciò da cui dissenti. Ecco, tenete presente questo, che è il cappello di tutte le regole. Perché cerco di avvertire e sentire? Per esercitare il libero arbitrio. Per cui divento uomo, che agisce moralmente, se no sono premorale. Sono ancora un animale istintivo che agisce secondo gli impulsi, ma senza neanche sapere e tantomeno conoscere dove portano. E tutta la vita spirituale in fondo è questo lavoro spirituale, di assecondare le ispirazioni di Dio, verificarle se sono da Dio e come lo sono e come non lo sono, oppure viceversa, e accoglierle, trattenerle, farne memoria, viverne, e le altre lasciarle andare, dissentire, avendole avvertite e conosciute. Ecco, questo libero arbitrio è ciò che ci rende simili a Dio. È tanto importante che Dio non ce lo toglie mai, anche se va contro di Lui e anche contro noi stessi. Perché tolto questo, l'uomo non è uomo, è semplicemente un grumo di pulsioni come ogni animale che agisce così e non può far diverso. E ripeto, non è importante che io riesca a fare una cosa che sento di dover fare o a non fare una cosa che sento di non dover fare, perché magari non vorrei fare il male eppure non riesco a far senza, però mi rimane sempre la libertà di dire è sbagliato e non lo voglio, e questo è il margine ultimo del libero arbitrio, che è importantissimo. Cioè la tua volontà non aderisce al male. Ed è proprio questo esercizio, soprattutto di non adesione al male e di adesione al bene, che sviluppa in noi la nostra realtà profonda di figli di Dio, appunto. La non adesione al male ci toglie il negativo, appunto. Davamo l'esempio delle statue, dei prigioni di Michelangelo, che la statua è già nel marmo, così noi è già l'immagine del figlio di Dio. È da togliere ciò che è in più. E il negativo è tutto in più. E poi il positivo, acconsentendolo, si fa crescere come un seme che è accolto. Ecco, e questo è il cappello di ogni regola che diremo. Le regole appunto serviranno per capire se è da Dio o non è da Dio. Ciò che è da Dio lo trattengo, ciò che non è da Dio dissento, non acconsento, non trattengo, non mi fermo, l'ho conosciuto, so bene di cosa si tratta, so da averlo. Ne faccio il luogo dell'incontro con la misericordia, ne faccio un luogo di umiltà invece che di orgoglio, ne faccio un luogo di solidarietà con gli altri che sono uguali a me, peccatori graziati da Dio, ne faccio un uso estremamente positivo, ma non acconsento. Non so se è chiaro. Ecco, e dopo questo, la volta prossima cominciamo le regole singole. Ecco, questo era importante come cappello generale. Adesso vediamo il brano di questa sera,
che è da Matteo capitolo 7, 12. capitolo 7, dal versetto 7, leggo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti.
Ecco, è un'istruzione sulla preghiera. Immediatamente prima c'era la parola di Gesù che diceva di non giudicare, e dopo l'istruzione sulla preghiera c'è la sintesi della legge di amare il prossimo, e in mezzo c'è l'istruzione sulla preghiera. Cosa vorrà dire?
Sto pensando che è un'istruzione, ma è anche proprio un annuncio, per dire, cioè, veramente ti è dato il dono, ecco, previe queste condizioni. È proprio un annuncio, una promessa e un impegno da parte di Dio.
Ecco, e quindi vuol dire semplicemente dal contesto che cosa devo chiedere? È quel che Gesù ha detto. E cosa ha detto? Di non giudicare e di amare il prossimo. Cioè proprio il contesto chiarisce cosa chiedere e cosa otteniamo. Cosa vuol darci Dio? Vuol darci se stesso. E Dio è uno che non giudica perché accetta, ama. E allora cosa dobbiamo chiedere a Dio? Lui stesso. Essere suoi figli uguale a lui, cioè non giudicare e amare il prossimo. Quindi la forza del non giudicare, cioè dell'accettare positivamente, e del compiere tutta la legge che è amare il prossimo, è esattamente la preghiera, cioè la comunione col Padre. E se Dio è buono e ci vuol donare, perché dobbiamo chiedere, cercare, bussare? Punto primo. Punto secondo, perché abbiamo spesso l'esperienza di non ottenere ciò che chiediamo? Punto terzo, perché nella preghiera sembra che otteniamo serpi e pietre? Ecco, sono un po' i temi di questa istruzione sulla preghiera, e diciamo prima in sintesi, che bisogna volere e chiedere. Perché se noi non vogliamo e non chiediamo, Dio non ci può dare nulla. Perché se non vogliamo, non lo desideriamo, basta. Anche se lo chiediamo a parole, non. Se lo vogliamo ma non lo chiediamo, lo pretendiamo, non ce lo può dare lo stesso, perché il dono non può essere preteso. Quindi perché non otteniamo? In genere perché non vogliamo. Quando vogliamo, non chiediamo e pretendiamo. E quando per caso vogliamo e chiediamo nel modo giusto, chiediamo le cose sbagliate, cioè per i nostri capricci, non ciò che Dio ci vuol dare. E quel che dice Sant'Agostino, che non otteniamo perché petimus mali, mala o vel male. Ecco, invece dobbiamo chiedere boni, bene et bona. Cioè boni nel senso che devo chiedere con la volontà, col desiderio, con la fiducia di ricevere. Allora ho il cuore buono del figlio, disposto verso il padre. Poi devo chiedere bene, cioè senza pretesa, con umiltà, con attesa. Poi devo chiedere bonum, devo chiedere ciò che è bene. Esattamente che cosa? La misericordia, l'amore, il non giudizio, queste cose fondamentali che sono il pane della vita eterna. Le altre cose ci saranno date in sovrappiù. Se sentiamo l'ispirazione di chiedere, chiediamole pure, ma non facciamo dipendere la nostra fede da quello. Se no, come diceva il Vangelo di oggi, Giovanni, Dopo la moltiplicazione dei panni, Gesù dice alla gente: voi mi cercate non perché avete visto un segno, ma perché avete mangiato del pane. E normalmente noi andiamo da Dio non perché ci interessi Dio, ma perché Dio ci dà le cose che ci interessano. E allora mi viene in mente un pochino, noi siamo come i polli che amano il becchime. E non siamo mai persone che amano il Signore gratuitamente. Ci interessa il becchime che ci dà e andiamo da Lui per questo. Ma non ce leviamo molto al di sopra di questo livello. E invece proprio questa istruzione sulla preghiera ci vuole elevare al livello di figli che vogliono con desiderio, con fiducia, che non pretendono, eppure chiedono e ottengono ciò che Dio vuol dare, cioè l'amore, cioè se stesso. E nel brano parallelo Luca dice, Luca 11:13, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Cioè Dio non ci fa dei doni qualunque, ci dona lo Spirito, Spirito vuol dire la vita, Santo vuol dire di Dio. Dio ci dona la sua vita, e la sua vita è l'amore tra padre e figlio, rivolto verso tutti gli uomini. Questo è il dono che Dio ci fa, ed è la vita eterna. Tutte le altre cose sono estremamente secondarie, perché chi ama Dio e il prossimo, correttamente, con intelligenza, direi che ce n'è d'avanzo. Vediamo il brano più da vicino, allora.
Versetto settimo. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto.
Ecco, la prima parola che Gesù dice è l'imperativo presente, chiedete. L'imperativo presente in greco vorrebbe dire continuate a chiedere, non stancatevi di chiedere.
C'è un corrispondente in Luca che dice appunto di non stancarsi, senza esattamente il verbo, suggerisce quasi uno che si incattivisce, perché ce la mette e poi a un certo momento si stanca, e gli viene male la preghiera, dice allora smetto, è finita. Ecco, senza scattivarsi, ecco, senza più che stancarsi.
Ecco, e cos'è che si chiede? Si chiede una cosa che si vuole, se no non la si chiede, e che non si ha, se no non la chiedi. Quindi la prima cosa che abbiamo nella preghiera è che è una cosa che non abbiamo, è un nostro limite. L'unica cosa che non abbiamo sostanzialmente che ha nessun uomo è Dio. Quel che si chiede è l'altro. Tutto il resto più o meno ce lo possiamo fare, tutte le cose. Chiediamo il pane, va bene, normalmente c'è il cielo, la terra, il seme, l'aria, la pioggia, le stagioni, la buona volontà, la fantasia, le braccia e la giustizia, si può ottenere il pane. No. Ciò che con nessuno sforzo, con nessun dato che c'è, possiamo avere è esattamente Dio. Però dobbiamo volerlo, volerlo. Volerlo vuol dire desiderarlo, vuol dire amarlo. L'uomo è ciò che desidera, e Dio desidera che l'uomo sia simile a Lui, uguale a Lui, col suo spirito, suo figlio. E se l'uomo non lo vuole, Dio non gli può fare questo dono. Quindi la preghiera è proprio questione di volontà, non in senso di volontà di potenza. La volontà è la facoltà di amare, di desiderare, di aprirsi all'altro, di mettersi in comunione. Ecco, noi attraverso la preghiera ci apriamo a Dio, desideriamo Dio, ci mettiamo in comunione con Dio. E il desiderio, che sembra la cosa più sterile perché non produce nulla, in realtà è la cosa più sublime, perché il desiderio può accogliere tutto, anche Dio, anche ciò che noi non possiamo produrre. E questo noi chiediamo. E chiediamo non perché Dio non ce lo dia, Dio vuol darcelo, ma perché se noi non lo vogliamo non ce lo può dare. E Dio ce lo dà nella misura, chiedete vi sarà dato, nella misura in cui noi lo desideriamo, per cui più chiediamo, più desideriamo, più vogliamo, più lui può donarsi, perché Dio non ha misura. Allora capite l'importanza della preghiera come semplice unione di volontà, di affetto, di desiderio che sembra che produca nulla, invece ti apre totalmente a Dio. E non è la preghiera dei polli che vogliono il becchime, ma è la preghiera sublime del figlio che entra in comunione col padre e ha lo stesso amore del padre.
Ma circa preghiera e desiderio, stavo pensando che non è che ci si chieda di anestetizzare, dalla fede ci si chieda di anestetizzare i desideri, o meglio, ecco, forse si smorzano i desideri, ma la fede acuisce il desiderio, ripulisce il desiderio, quello più profondo, che è il desiderio e la capacità di Dio. Se si smorzano gli altri desideri, ma non è che appunto si raggiunga una specie di nirvana nello spegnimento del desiderio, anzi.
Ecco, e non solo si chiede, ma dice cercate. Secondo aspetto della preghiera è la ricerca. E normalmente è bene cercare ciò che c'è, se no è inutile cercare. Il che vuol dire che Dio è dono, lo chiediamo, e questo dono è nascosto. Per questo lo cerchi, ma c'è. È nascosto dalle nostre paure, dalle nostre sfiducie, ma è presente in tutto, perché Dio è tutto in tutti ed è l'essere profondo di ogni cosa. E questo io devo cercare, cioè in ogni cosa cosa cerco? Cerco Dio. Altrimenti non cerco né la verità della cosa, che è Dio, né la verità mia, che è quella del figlio chiamato ad amare Dio ed amare i fratelli con lo stesso amore. Quindi la preghiera è questo sapere cercare e trovare Dio in tutte le cose, in tutti gli avvenimenti. Lì Dio è nascosto. Quindi non è semplicemente una preghiera di cercare, non so, sui rami più alti della spiritualità, di chissà che cosa, no, no. Dio è presente in tutte le cose, in tutti gli avvenimenti, che io devo vedere con amore e allora trovo Dio, che lì è presente.
Ha un significato abbastanza preciso cercare rispetto a inventare, no? Cercare vuol dire che vado pensando, credendo, sapendo che c'è qualcosa. Più avanti nel Vangelo, capitolo 13, 44-45, si dice che c'è un tesoro nel campo, a un certo momento lo si scopre, c'è una perla preziosa, a un certo momento la si addocchia, la si valuta, cioè c'è qualcosa che ci precede, ecco, questo è il punto. Si può cercare allora perché si sa che c'è, ci è detto che c'è.
Anche certe forme di religiosità abbastanza diffuse, che chiamiamo panteismo, hanno sotto un fondo di verità molto bella, che è quello che dice Paolo, che dice che noi in Dio, al discorso che fece ad Atene, in Dio siamo, viviamo, respiriamo. Oppure quel che dice nella lettera Efesina ai Colossesi, siamo stati creati in Lui, attraverso Lui e in vista di Lui. E quindi davvero Dio è presente in tutto. Ed è da cercare, così è presente in noi. Le regole del discernimento servono appunto per trovarlo. Poi la terza cosa che dice è bussate. È l'esperienza nella preghiera di trovarci davanti a una porta chiusa. Come se Dio non volesse dare. Ecco, perché? Ecco, è l'esperienza fondamentale che tutti abbiamo, che nella preghiera esce il mio limite, quindi devo chiedere, esce tutto ciò che impedisce la visione di Dio, quindi devo cercare ciò che è nascosto, e esce la mia chiusura a Dio, quindi devo bussare.
Sì, ho l'impressione che questa porta... Io busso questa porta perché in un certo senso voglio uscire, allora è la porta che mi chiude, sono chiuso in me stesso e busso alla porta perché voglio uscire, perché voglio entrare in un rapporto, in una relazione con Lui. Poi la cosa è reciproca, è vero, perché sto alla porta e bussa e busso, Apocalisse 3:20, è il Signore che parla. Sto alla porta e busso. Se qualcuno aprirà, entrerò da lui, cenerò con lui e lui con me. Versetto seguente, che è una ripresa, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
Ecco, Gesù dice perché bisogna chiedere, per un motivo semplice, che certamente ottieni, cioè la preghiera è infallibile. Se chiedi ricevi, se cerchi trovi, se bussi ti è aperto. Perché la preghiera è infallibile? Perché Dio è dono e non può non donarsi. E si dona una sola condizione, che noi lo vogliamo, lo cerchiamo e ci apriamo a Lui. Quindi la preghiera non è che serva per stancare a Dio, lo rompi un po' e dice vabbè adesso ho perso la pazienza, per levarmelo dai piedi gli faccio la grazia. Come appunto si dice nelle Luca 18.1 ma in un altro senso. No, non è per fatigare Deum, per stufarlo, è perché proprio pregando mi apro a Dio. È interessante, e se pregando non ottengo, è molto più interessante la preghiera. Perché allora la preghiera non è sulle cose che voglio, sul becchime che mi dà, voglio Lui. Ci sto ancora perché mi interessa Lui. La preghiera diventa molto più pura quando non ottengo. Perché ottengo la cosa più vera, di stare in comunione con Lui, ed è questa la preghiera. Ed aver fiducia in Lui nonostante le cose che non vanno come voglio io, e perché dovrebbero andare come voglio io?
Guarda un po' il testo, il versetto ottavo, che è una ripresa, una ripetizione, è un ribadire quello che diceva la settimo. Dice, perché chiunque chiede, riceve. Non è che dice, ma la più parte di quelli che domandano, una certa percentuale chiedendo riceve, no? Dice così. No, chiunque. Anzi, uno dice, ma io no, ci sono mica dentro. Allora perché? Perché non funziona?
È chiaro, perché non chiedo, non cerco e non busso.
E ho l'impressione netta che chiedere, bussare, cercare, sia un coinvolgersi, un giocarsi. Se non ottengo è perché tutto sommato, ma fingo, imbroglio anche me stesso, ma non mi coinvolgo, non mi ci gioco, non mi lascio andare, non mi apro io, ecco, insomma. In breve, questo.
Ora nei versetti 9 e 10, 9 e 10, si parla ancora della preghiera con una parabola, dicendo perché la preghiera è infallibile.
Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce darà una serpe?
Ecco, fermiamoci prima qui. E perché mi sembra che questi due brevi versetti abbiano qualcosa da dire sulla preghiera. Noi ci consideriamo figli di Dio, perché abbiamo ricevuto il battesimo e crediamo che è Padre. E poi quando preghiamo gli chiediamo pane, pane vuol dire la vita, otteniamo pietre. E la prima esperienza fondamentale di preghiera è che nella preghiera non ottieni quel che cerchi. Ti sembra di trovare pietre invece di pane, ti sembra che invece della vita trovi la morte, l'aridità, la delusione, anzi, oppure, sì. Ed è vero, la prima cosa che scopri nella preghiera è che il tuo cuore non è vivo, non ama Dio, che il mio cuore è di pietra. La prima cosa che scopro quando prego è che mi interessa tutte le altre cose fuorché Dio. Mi interessa il mio riposo, il mio benessere, se mi fa male il ginocchio, se mi prude il collo, se abbaia il cane, se... tutto il resto è più importante di Dio. E io sono proprio una pietra davanti a Dio. È bene che esca questo, presento questo davanti a Dio, che faccia di queste pietre dei figli di Abramo. Tra l'altro in ebraico la parola pietra e figlio ha le stesse consonanti, ben e ban, quindi... Dio fa delle pietre dei figli. Però deve uscire la pietra, per cui non aver paura se nella preghiera esce proprio anche quello che ci sembra così, la mia aridità, la mia durezza, la mia... sì, sì, è giusto. Secondo, se gli chiede un pesce, il pesce che esce dall'abisso e dalla vita poi è simbolo di Cristo, gli darà una serpe. L'altra esperienza della preghiera è proprio della serpe, otteniamo serpenti. Cioè esce un po' tutto il veleno, la cattiveria. Uno che non prega non si accorge della cattiveria, si ritiene anche buono. Chi viene a confessarsi solo a Pasqua ogni qualche anno, dice io ho fatto nulla di male. Chi per caso cerca di fare un po' di bene o cerca di vederci chiaro, dice oh Dio mio, c'è in me tutto il veleno che c'è in ogni uomo. La cattiveria, l'egoismo, il tornaconto, il calcolo, il disprezzo, il giudizio.
Per immagine si potrebbe pensare che è come un'acqua che si chiarisse, poco alla volta vedi il fondo, ecco. Per trasparenza, insomma, per dire attraverso la preghiera che accentua la trasparenza, vedi meglio Dio e vedi meglio te stesso. È davvero una rivelazione la preghiera, per cui esce, sì. Non è che vedi il male che c'è in te e resti incantato da quello, ma esce il male.
Sì, e allora ci sembra che Dio sia più cattivo di un padre comune, perché nella preghiera escono queste cose. E allora versetto 11, e Gesù fa un'altra considerazione sulla linea.
Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano.
Prima cosa che dice è, dunque, se voi che siete cattivi, e nella preghiera noi proiettiamo la nostra cattiveria su Dio, per questo Dio ci appare duro e cattivo, perché noi riteniamo bene il male e male il bene, allora Dio ci sembra male. Ci sembra che ci tolga la libertà, e invece ci dà la libertà, ci toglie la schiavitù. Ti sembra che ci esiga da noi, e invece ci vuol dar tutto. È interessante perché la preghiera è proprio il primo luogo della proiezione su Dio di tutte le nostre cattiverie. Per esempio, tutta la religiosità nasce da questa proiezione su Dio del nostro male. Il sacrificio, il culto, il distruggersi per Dio. Sì. Come se Dio fosse cattivo come un nostro padrone al quale devi dar tutto, salvandoti il più possibile. Tenendotelo buono più che puoi. Quindi è facile che la preghiera sia tutto questo. Dice, voi dunque siete cattivi, lo vedete bene nel vostro rapporto con me. Eppure, anche se siete cattivi, ai vostri figli date cose buone. Perché in ciascuno di noi c'è il riflesso della paternità di Dio. Con i nostri figli gli diamo cose buone. E volete che Dio sia più cattivo di noi che siamo cattivi? Quindi a maggior ragione Dio darà cose buone a quelli che gliele chiedono. E cosa sono queste cose buone? Non gli dà qualunque cosa, gli dà le cose buone. Non qualunque cosa. Le cose buone. Nel contesto le cose buone sono non giudicate gli altri, giudicate voi stessi, sappiate far discernimento, amate il prossimo come voi stessi, queste sono le cose buone. La cosa buona per eccellenza è la nostra vita filiale e fraterna, è il dono dello Spirito. Questo è il dono che infallibilmente ricevi nella preghiera. Questo dobbiamo desiderare e chiedere senza limite e senza condizioni. Le altre cose, se Dio vuole, ma non sono poi così importanti. Neanche la vita è così importante, difatti tra qualche anno la perderò. Non dura, non è infinita. Mentre l'altra è la vita eterna, questa cosa buona, lo spirito, l'amore di Dio che vince la morte. Questo è quanto Dio ci vuol dare.
No, stavo pensando che il paragone che istituisce qui Gesù, dunque, mi pare istruisca così, che a prescindere dalla bontà del padre e della madre, nel rapporto con il figlio fiorisce la bontà. Ecco, dice, a maggior ragione quando c'è un rapporto tra Dio, che è forte come un padre, tenero come una madre, ha un rapporto di, appunto, di paternità, di maternità nei nostri confronti. Fiorisce il bene, fiorisce, direbbe, inevitabilmente. Ecco, ma fiorisce appunto, come suggerisce Luca, proprio per la somiglianza con lui, la sua stessa vita, lo Spirito Santo, la vita di Dio. Questa è la cosa buona che dà, non qualcosa ma se stesso.
Ecco, come vedete allora queste parole che sono un po' verso la conclusione del discorso del monte e sulla preghiera ci presentano la preghiera come il passaggio tra il dire e il fare. Tra le parole che abbiamo ascoltato e il farle ci sta di mezzo la preghiera che ti permette di farle, di viverle. La preghiera è ciò che fa sì che il cristianesimo non sia un'ideologia, ma un'esperienza, una comunione con Dio che ti trasmette quel che viene detto. Come la parola fuoco non ti trasmette niente, ma se entri in comunione col fuoco ti trasmette che brucia, così la parola Dio e tutti i bei discorsi che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno fino adesso dicono, non mi trasmettono niente. È nella preghiera che mi trasmettono quel che dicono. Nella preghiera fatta col desiderio, con volontà, senza pretesa, con fiducia, chiedendo questo. Quindi capite la centralità della preghiera nella vita cristiana. Ecco, tra il dire e il fare c'è di mezzo il pregare. Quindi la preghiera non è un optional in più per chi è un po' devoto. È la condizione stessa della vita, perché è la comunione col Padre. Ma una preghiera però non vaga, che si articola bene in desiderio, che vuole efficacemente, e il chiedere, in fiducia, non pretende, che lo cerca in tutte le cose, bussa fino a quando si apre, e chiede le cose buone. Cioè chiede ciò che Dio vuol dare. Ecco, subito dopo, difatti, la preghiera c'è la sintesi di tutto il discorso in un solo versetto. È un versetto che si chiama, hanno un nome particolare in ebraico, sono come
panoramico.
I versetti panoramici, sì, il punto più alto di una catena dalla quale vedi tutto il resto. Mm. Abbiamo già avuto 5,48 quando dice siate perfetti come il Padre vostro, adesso spiega qual è la perfezione del Padre. È quella di amare.
Espresso in termini positivi, perché si ritrova in Tobia 4,15, si trova in termini negativi, non fare a nessuno ciò che non vorresti subire. Qui invece dice, ecco, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo loro. Questa infatti è la legge e i profeti.
E si può aggiungere, è una legge interiore che tutti abbiamo. Cosa vuoi che ti facciano gli altri? Ma è chiarissimo, che mi vogliono bene, mi stimino, mi apprezzino, mi aiutino, non mi calpestino, non mi giudichino, mi accettino, mi comprendano. Tutto il positivo voglio. E anzi, lo esigo in genere. Anzi, è mio diritto, se non me lo danno. Ecco, allora hai capito una cosa. Che capito i tuoi diritti, ciò che esigi dagli altri, che si chiama egoismo, capovolge l'indovere verso l'altro, questo è l'amore. Fai agli altri ciò che pretendi dagli altri. La persona adulta è quella che sa amare, è quella che sa fare agli altri ciò che lui da piccolo ha ricevuto. L'attenzione, l'affetto, l'accettazione. Ne abbiamo bisogno per vivere, è quel che dà Dio a noi, è quel che ci trasmettono i genitori e l'ambiente. Ecco, questo che hai ricevuto, dallo, amatevi come io vi ho amato. Quindi quelli che sono i vostri desideri intesi come diritti, ecco, diventino anche i vostri doveri verso l'altro. Allora siete adulti che riconoscono l'altro e diventate perfetti come il Padre, che ormai è Padre e fa così verso tutti i figli. E allora hai la capacità veramente di generare l'altro, di farlo vivere per te, di farlo esistere com'è e di essere come Dio. Questa è la sintesi di tutta la legge e i profeti.
E leggo questa espressione anche come, credo sia corretto, dire, cioè noi ultimamente, cioè radicalmente, possiamo fare questo perché Lui ci ha amato, Lui ci ama. Allora possiamo far questo. Cioè la molla ultima, definitiva, è quella.
Ecco, e come vedete Gesù allora ci propone la vita di Dio, del Padre, che Lui, il Figlio, è venuto a portare. Lui ha fatto così con noi. E con noi nella preghiera, nella comunione con Lui e col Padre, otteniamo questo e siamo in grado di farlo verso gli altri, nella nostra misura, una misura che ogni giorno cresce. Come si fa a amare Dio con tutto il cuore? Beh, con tutto il cuore che oggi, dice San Tommaso, domani spero un po' di più. Cioè passo dopo passo. Ora vi do dei testi che un po' riprendono i due temi fondamentali. Sulla preghiera c'è il testo parallelo di Luca 11:9-13, dove c'è il dettaglio che si ottiene lo Spirito Santo.
Poi, che non è un dettaglio lo Spirito Santo, certo.
No, il dettaglio rispetto al testo, sì. Luca 18:1-8, che è quello della vedova importuna. Poi c'è in Matteo stesso e un altro testo sulla preghiera, Matteo 18:19, che in un seguente, che in un contesto analogo a questo. La preghiera è infallibile, immediatamente prima c'è la pecora smarrita e la correzione fraterna, cioè l'accettazione incondizionata dell'altro, e subito dopo c'è il perdono. Matteo 18:19 seguente. Poi circa il comandamento dell'amore, lo trovate formulato in modo uguale, un po' più ampio, Romani 13:8-10. Poi vedete Luca 6:27-36. Poi dalla prima lettera ai Corinzi, il capitolo 13, è tutto sull'amore, con le caratteristiche dell'amore. Poi dalla prima lettera di Giovanni, in particolare, capitolo 3, versetto 11, fino al capitolo 4, versetto 21.
Bene, sosta, ripresa del testo. Risonanze. Bene, qualche risonanza, cioè qualche cosa che si è intuito, che uno lo porta via per sé, lo tiene per sé, no, lo può comunicare a utilità di altri, eh? Coraggio. qualche cosa, soprattutto se si è capito, si è sentito, anche qualche domanda evidentemente. Coraggio.
Come prima risonanza mi sento distante mille miglia da quello che ha detto Silvano, cioè non posso che riconoscere di chiedere il becchime, però mi sembra anche di intuire che riconoscermi pollo affezionato al becchime è già un po' un primo passo per cercare di andare un pochino più in là, quindi aspetto con pazienza di crescere non solo come pollo, insomma, di diventare aquila seguendo l'invito di Tony De Mello. Grazie.
Infatti subito dopo Gesù dice: volete andarvene anche voi? E dove vuoi che andiamo? E poi aggiungono: tu solo hai parole di vita eterna.
Ma qualcosa abbastanza di specifico magari anche che appartiene alla vostra esperienza, comunicabile, ecco, se è ineffabile no, se è comunicabile.
Ma a me è un po' difficile entrare in questa dimensione di preghiera un po' perfetta, no? Perché bisogna avere fatto un cammino prima di essere tale, no? E visto che di strada sempre ce ne rimane tanta da fare, non so, se uno ha una dimensione così perfetta nella preghiera, io insomma do un valore, non so come dire, già è a buon punto. Il problema è quanto non sia a buon punto, come fare a formulare una preghiera così limpida davanti a Dio, no? Avere la coscienza di quelli che si è, delle proprie miserie. Ecco, però ho avuto modo anche nei momenti di estremo bisogno, di sofferenza, di pregare, che anche se il Signore non si è magari manifestato come una luminaria, non so come dire, come una gioia di consolazione, però mi ha guarito quel desiderio di pregare, di ottenere, sono rimasta guarita, ecco. E poi capisco come cambia tutto e com'è bello veramente pregare se si riesce a raggiungere questa dimensione di preghiera di cui parlano loro.
E tante volte la preghiera mi sembra un po' come quando uno così ha un po' sete e pensa: bah, vado là, magari trovo un bicchiere d'acqua. Poi si trova davanti invece un fiume enorme dove si mette dentro, si dimentica del bicchiere d'acqua. Ecco, è importante comunque nella preghiera che non cerchiamo troppo le cose che cerchiamo noi, ma che cerchiamo Lui. Allora otteniamo molto di più. Ed è molto brutta la preghiera idolatrica. Cioè, ho pregato bene perché appunto mi sono sentito bene, ma allora è semplicissimo: tu suona la chitarra, fatti un po' di solletico, di om, vibri dentro, sei contento, ma questo ha anche nulla a che fare con la preghiera. Ti fa benissimo farlo, fallo. Ti può anche aiutare, fallo, ma non scambiarlo con preghiera. La preghiera è l'altro che ami, con fiducia, con umiltà, con semplicità, al di là delle mie vibrazioni. E lo rispetta, lo cerca, lo ama, lo accoglie, lo rispetta assolutamente. Comunque nella preghiera, qualunque cosa noi facciamo, ci accorgiamo che Dio fa il suo lavoro, cioè non si piega a queste cose.
Sto pensando in termini di paragone, qualunque cosa facciamo il Signore fa il suo lavoro, è come stando al sole, comunque tu stia al sole, qualunque cosa tu faccia il sole ti illumina, ti abbronza, faccio per dire, così anche Dio ci illumina e ci riscalda. Evidentemente suggerisce qualcosa in più, dona qualcosa in più questo Vangelo anche.
Una parola brevissima per dire che la frase la preghiera è infallibile per me è stata una grandissima gioia, perché tante volte veramente prego e ho la sensazione che parli al muro, invece non parlo al muro, anche se mi sembra di parlare al muro, non parlo al muro, perché se la preghiera è infallibile vuol dire che il Signore mi ascolta sempre.
Sono diventato un muro parlante io finalmente.
Quindi veramente ringrazio per questa frase piccola, concisa, ma che mi ha dato una gioia immensa. Grazie.
Quello che mi sembra è che nella mia esperienza forse venga fuori meglio questo tipo di cuore, di atteggiamento, quando così nelle circostanze c'è qualche difficoltà, cioè c'è qualche motivo di impegnarsi, anche di cercare un po' questo tipo di dialogo col padre, con i fratelli, nel senso che nelle circostanze in cui non è così automatico, non è così semplice accettare l'altro, perché magari la circostanza non lo facilita, allora forse in quel caso è come se vedo che la coscienza è costretta a prendere una posizione. Nelle circostanze in cui bene o male le cose vanno bene, uno è come se si addormentasse un po' di più. Ecco, volevo dire questo perché mi sembra che effettivamente poi sia più utile riuscire a guardare dentro le cose al di là del fatto che di per sé metterci di fronte all'altro, che sia il Signore o che siano i fratelli, ci dia immediatamente una sensazione di piacere o meno, ecco.
Io sono stata colpita da una frase che avete detto e che dice: andiamo da Dio perché ci interessa Dio o perché ci interessa quello che Lui ci dà. E pensavo che anche dentro me stessa, nel rapporto con le persone con cui ho affetto, sia in famiglia che anche fuori, non so, sento la stessa cosa, no? Alle persone che ho vicino, ma gli interessa quello che gli do oppure gli interessa avere un rapporto con me, cioè parlare con me, stare con me, comprendersi. Beh, mi sembrava un po' sacrilega questo sentirmi sullo stesso piano, no? Però forse ci aiuta anche a capire di più.
Io credo il nostro rapporto con Dio e con gli altri è strettamente simile, forse è identico, cioè se vai dall'altro semplicemente perché ti interessa l'altro per i tuoi interessi, certamente farai lo stesso anche con Dio e viceversa, cioè è lo stesso atteggiamento profondo, se hai lo spirito del fratello hai quello del figlio, se hai quello del figlio hai quello del fratello. Se non ami il fratello che vedi, come fai a dire di amare Dio che non vedi? Dice Giovanni. Quindi si riproduce lo stesso meccanismo, perché? Perché lo stesso principio, il comandamento è unico e il cuore è unico. Il cuore che è filiale diventa fraterno, il cuore invece che è padronale resta padronale nel confronto degli altri, è possessivo e cerca se stesso dappertutto. Il problema è di una lenta guarigione, ecco.
Nel frattempo io dico, pensavo una cosa, che nella preghiera non è che si voglia, si pretenda di piegare Dio, sarebbe appunto sacrilego, empio, non è che si voglia ottenere qualcosa, sarebbe qualcosa di magico. Io ho l'impressione che attraverso la preghiera cambio io, semplicemente cambio, pian piano vengo cambiando.
Quello che mi suscitava il Vangelo di stasera era così un pensiero sul fatto che, pensando che Dio è amore, credo che quello che Lui voglia è donarci tutto l'amore che Lui ha, no? E, però ce lo vuole donare avendo, diciamo, un posto dove porlo questo grande dono che è il suo amore. E questo cercare, questo bussare, questo chiedere è come preparare, non so, come preparare il nostro cuore per dare modo al Signore di avere un posto dove mettere tutti questi suoi doni, no? Ed è bello anche pensare il fatto che più noi chiediamo più Lui ci dà, effettivamente, no? Lui è sempre lì pronto, no? Pronto per noi, pronto a donarci tutto quello che noi gli chiediamo, non ci dà niente di più di quello che noi possiamo ricevere in realtà, no? Perché non è mai, è molto attento, è molto tenero, è molto dolce con noi nel darci le cose piano piano per non, ecco, per non far rovesciare, diciamo, far fuoriuscire l'acqua dal vaso, ecco, questo.
E tant'è vero che tutta la vita spirituale, dicevamo già, secondo Sant'Agostino, è una palestra, una ginnastica del desiderio, cioè il crescere nel nostro desiderio, che è la crescita della nostra capacità di ricevere, quindi la crescita della nostra forma di figli. E sembra, secondo Gregorio di Nissa, sì, e che questo desiderio crescerà all'infinito anche nell'eternità. Più desideriamo, più otteniamo, più siamo contenti, più desideriamo, e otteniamo di più, desideriamo di più, e avanti all'infinito, perché Dio è infinito, per cui non ci sarà tempo di annoiarsi nella vita eterna, ma sarà una crescita all'infinito.
Garantito.
Ma io ieri ho visto una persona stando con la quale c'è stata tutta una sofferenza che è venuta fuori. Mi dicevo, ma chissà, che effettivamente una persona mi ha fatto del male, per cui mi dicevo, ma guarda, c'è ancora questa ferita aperta, eppure mi pare di averla perdonata, ma chissà perché sto soffrendo. Mi sono detta, ma perché lei non mi restituisce quello che mi ha tolto? Poi invece stamattina, e sentivo anche un certo senso di inadeguatezza rispetto a lei. Poi stamattina ho pregato, stavo appunto con la parola, e a un certo punto è saltato fuori tutt'altro, che in realtà di mezzo c'era il mio orgoglio ferito, e che quella che non restituisce sono io, cioè non restituisco la fiducia di prima, l'amicizia, l'amore di prima, ecco, in qualche modo sono ancora giudicante. E così ho capito, cioè che in effetti attraverso la sua parola il Signore mi diceva, va bene, tu di questo amore non sei capace, però tu prega a me, che sono il tuo salvatore, credi nel fatto che sono il tuo salvatore, io ti posso dare questo amore in modo che tu ti possa donare come io mi dono. E poi ho anche capito che il senso di inadeguatezza nasce dal fatto che nella misura in cui noi non amiamo come lui, ci sentiamo inadeguati e non stimabili, nella misura in cui siamo capaci, e ogni volta che lui mi rende capace di amare come lui ama, il problema della stima o del senso di inadeguatezza rispetto a cose e persone non esiste più.
E sulla stessa linea ancora una cosa interessante. Normalmente noi non perdoniamo perché uno ferisce il mio orgoglio, se no perdono. Ora, se lui ferisce il mio orgoglio, mi fa un dono così grande per sé, che dovrei ringraziarlo infinitamente. Mi toglie la cosa più stupida, più scema, che è più contro di me che io. Mi ha sgonfiato un po', se sono idropico. Quindi dovremmo ringraziarlo e baciargli i piedi. a chi ci ferisce nell'orgoglio. Invece siamo orgogliosi e ci induriamo e diciamo non gli perdono fino a quando mi chiede scusa, ma io gli perdonerei, ma è lui che deve risarcire il danno, dovrei invece io proprio pagarlo tanto perché mi ha fatto un grande dono, mi ha sgonfiato un po', mi ha ridotto più vero, mi ha fatto conoscere il mio limite, la mia imbecillità, il mio orgoglio. So che è facile dire la parola e poi è sempre vero il contrario, è chiaro, però è utile saperlo, per cui chiedo perdono del mio orgoglio che si sente ferito invece di attaccare l'altro che mi ha ferito. Magari chiedo perdono dopo averlo attaccato tanto, ma comunque arrivare lì.
Ecco, bene, con un intervento.
Ecco, io mi interessa molto il tema del libero arbitrio, ma dico solo una parola, cioè è una questione veramente cruciale, comunque poi si finisce sempre per fare le statistiche, allora 99,9% scegliamo dalla parte opposta, quindi la domanda è: esiste il libero arbitrio? Questo è il problema, che insomma diventa una faccenda molto seria e misteriosa. Però stasera sono molto grato alle parole che ho sentito, perché il discorso che poi quando si sceglie male basta non acconsentire, beh, insomma, per me è stato, sarà l'uovo di Colombo, ma il fatto di, non è stato un ripasso del catechismo, ma una cosa proprio molto fondante per me. Ecco, questo, chiuso questo discorso. Per quanto riguarda la preghiera, è stata presentata come se fosse l'oro puro. Ora, l'oro puro è inutilizzabile, non si può usare allo stato puro. Quindi io mi chiedo sulle modalità della preghiera. Io credo che vada mescolata molto all'azione, ma ovviamente, come dire, lo scopo ultimo di questo, l'ha detto lei prima, ma da parte nostra bisogna trovare il modo, come dire, di amalgamarla con l'azione, in modo che questo desiderio rimanga. È il punto questo, e poi è il punto che mi accomuna a tutti gli altri uomini, altrimenti, cioè, degli specialismi non è che so giovarmi o so apprezzarli molto. Quindi questa osservazione è anche una domanda: come si usa poi questa cosa che è impossibile usare allo stato puro?
Ecco, c'è da dire giustamente che non si può usare allo stato puro, però il problema in genere è che noi già agiamo ma non teniamo presente l'apertura del desiderio della preghiera, quindi più che mischiare l'azione alla preghiera, lo facciamo già ampiamente se per caso pregassimo, bisogna cercare di mettere dentro la preghiera nell'azione, cioè mettere dentro lo spirito filiale e fraterno nell'azione. Ed è questo il cercare Dio in tutte le cose, con retta intenzione, con cuore puro. Allora, la preghiera così è sommamente incarnata ed è in tutte le cose, che tutte le cose già ci sono e le vivo, insomma. La vita spirituale non è altro che vivere con lo spirito filiale e fraterno la realtà quotidiana, il mio corpo, i miei bisogni fondamentali, tutti i miei incontri, il mio lavoro, le mie cose buone, le mie cose cattive, anche vivo la misericordia. Quindi è sempre sommamente incarnata. Però devo incarnarla, perché, cioè, devo pregare perché si incarni. Se no, la carne c'è già, manca la cosa che si deve incarnare, cioè lo spirito, ecco. Poi circa il libero arbitrio, io ritengo che, wow, sì, quello che si ritiene libero arbitrio di essere arbitri assoluti, qualche stoico ci può arrivare. Qualche stoico particolare, che però magari anche lui ha i momenti in cui si arrabbia e rincorre uno con lo spiedo, però può arrivare a un libero arbitrio che decide se è bene lo faccio, se è male non lo faccio. Ci può essere qualche caso anormale che è così. A noi capita come Paolo: vedo il bene che approvo e non lo faccio, vedo il male che disapprovo e lo faccio. Il libero arbitrio dove sta? sta l'ultima soglia del libero arbitrio, sta nella capacità di disapprovare o approvare, e non è secondario, è tutto. È il minimo, ma è il principio di tutto. Questo non è mai tolto se c'è l'uso di ragione. Ed è la cosa più divina dell'uomo. E Gesù è venuto a liberare il libero arbitrio, perché prima era schiavo del male, nel senso che non c'era altra possibilità. Questa seconda è un'interpretazione mia, però la prima invece è sicura.
A me è molto caro l'episodio della tempesta sedata, perché mi sembra molto vero che preghiamo sempre dov'è il nostro limite. Ma Gesù, perché dormi? Non vedi che non ti importa che moriamo?
È interessante che nella preghiera esce sempre tutta la nostra realtà, addirittura nel suo limite estremo, quindi non è che la preghiera è fuori, proprio giustamente la preghiera è sempre molto mischiata, addirittura mischiata alle cose più pesanti, come il limite e le negazioni del bene.
Prima di chiudere, così prendo la parola per, non per fare uno spot pubblicitario, ma per, in spirito di servizio, no? Indicare che proprio in questi giorni sta uscendo un libretto di Silvano con delle riflessioni molto dense sulle opportunità in ordine alla fede del nostro tempo. Spesse volte ci si sente anche noi stessi magari detrattori del nostro tempo, come si faccia a vivere oggigiorno la fede, i costumi degradano, eccetera. Invece, ecco, chi ha letto con noi Paolo, per esempio la lettera ai Galati, ecco, ha sentito che Paolo individua uno spirito che consente di accogliere la parola del Signore con opportunità. Ecco, allora, sono un po', questa, il libretto è questo, edito da PM, Elogio del nostro tempo. E poi in ordine alla fede, le opportunità, l'opportunità di fondo del nostro tempo nell'accogliere la parola di Dio. Bene, detto questo, in spirito di servizio. Ecco.